No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, Hollywood Party proprio ai tempi del coronavirus. Io sono Enrico Magrelli e sono qui in studio e, come abbiamo fatto ieri, il mio socio di conduzione, il mio sodale, il mio amico Steve Della Casa invece è al telefono e non è in studio con me. Ciao Steve.
Ciao Enrico, buonasera agli nostri ascoltatori. Sì, siamo separati ma colpiremo uniti e credo che la puntata di oggi piacerà molto a chi ci ascolta.
Ma noi ce l'auguriamo, speriamo che sia una di quelle puntate, come mi piace dire, da collezione, naturalmente in questi giorni. Oggi sono arrivati anche dei messaggi sui social, dei messaggi privati in cui ci chiedevano quali podcast del vostro Cinema Radio. Io quindi ne ho segnalato qualcuno, poi come sapete da ieri c'è una sala 3, quindi proprio per non lasciarvi soli, e visto che oggi ci occuperemo di Alberto Sordi proprio partendo da un libro davvero molto molto bello, molto ricco, un libro pubblicato dal Centro Sperimentale di Cinematografia e dalle Edizioni Sabine, scritto, curato da Alberto Anile, che sarà con noi tra pochissimo. Naturalmente in sala 3, che è la nostra sala dove funziona il radioproiettore che non si ferma mai, potete trovare Lo Sceicco Bianco, I Vitelloni e Il Conte Max. Quindi Steve, mi sembra un'offerta variegata e interessante.
Sì, sì, no, direi che il Sordi è sempre stato un nostro beniamino, quindi ci sono varie possibilità in generale, ma queste tre danno una bella idea, soprattutto perché il Sordi d'inizio carriera, il Sordi più cattivo, più anarchico, e credo che sarà una bella riscoperta per i nostri ascoltatori usufruire di questa sala virtuale che Radio 3 offre in questi giorni di isolamento.
E quindi frequentatela, così come potete trovare naturalmente i tanti cinema alla radio che abbiamo fatto in questi anni. Credo ne valga la pena, è un modo per riempire in modo saggio, in modo cinematografico, le vostre giornate. Anche da parte nostra una raccomandazione: vi sentite fare continuamente, state a casa, veramente state a casa il più possibile. Anche noi, come vedete, no? Io qui i guanti, mi sono messi i guanti, non ho messo la mascherina, però al di là del vetro, lo dico come informazione, sia chi ci manda in onda, sia la nostra regista stasera, Maddalena Agnisci, sono con la mascherina, quindi adottiamo tutte le forme di cautela che ci vengono suggerite, che ci vengono richieste, che per noi non sono sicuramente un obbligo. Steve, naturalmente notizie non ce n'è, abbiamo compulsato le agenzie, c'è soltanto tante notizie di rinvii di festival, di appuntamenti, di riunioni. Questo sta accadendo in tantissimi paesi. È ufficiale, naturalmente, non poteva essere altrimenti, anche la serata della consegna del Donatello, del nostro Oscar, è stata rinviata all'inizio di maggio, doveva svolgersi all'inizio di aprile. Però tutto questo noi siamo molto fiduciosi, passerà.
Certo.
Se avete voglia di segnalarci che cosa state vedendo, cosa state recuperando, potete, oppure scrivere quello che volete, come sempre il 335 56 34 296 è a vostra disposizione, naturalmente. E non so se abbiamo già Alberto Anile al telefono, così lo salutiamo immediatamente. Alberto, ci sei? No, non ancora, arriverà fra pochissimo. Allora però avviciniamoci proprio ad Alberto Sordi e lo ascoltiamo in una versione canterina.
Tanti anni che non ritornavo al mio paesello, lo rivedo tale qual come un dì, è la piazzetta, è la chiesetta col suo campanile, e lassù la mia casetta tale qual come allora. Mi venne da piangere una finestra illuminata, guardo che vedo una testina bianca che fa la calza. Nonnetta, nonnetta, rispo, rispo, nonnettina, nonnettina mia, tu sei tanto stanca, non puoi camminar, ma ritmar, ritmar, come vorrai, oh nonnettina, nonnettina mia, tu sei paralitica, ma ritmar, ritmar, come vorrai, oh nonnettina, nonnettina, nonnettina mia. Ritmar, ritmar, come vorrai, oh nonnettina, nonnettina mia, tu sei tanto stanca, tu sei paralitica, ma ritmar, ritmar, come vorrai, oh nonnettina, nonnettina, nonnettina mia, yes!
Alle mani!
Sì, sì, corno d'ascio. Lo dicevo corno d'ascio, era nel senso, insomma, buono della... E questi quando vincono la guerra, cicalò. E questi, insomma, padroni della lingua, insomma. Ascia, miseria, invece, americani. Cicalò, americani.
Allora abbiamo sentito Alberto Sordi cantare, e viene da ridere immediatamente, no? Cantare Nonnetta e poi un frammento proprio di uno dei film più importanti, tra i più importanti, in realtà ne ha fatti così tanti, Alberto Sordi, che è appunto un americano a Roma. È con noi al telefono naturalmente Alberto Anile. Ciao Alberto, come stai?
Ciao, va bene, bene.
Bene, bene, poi devi essere molto soddisfatto proprio perché questo, dicevo, questo libro dedicato ad Alberto Sordi, sì, che ha la prefazione di Carlo Verdone, pubblicato dal Centro Sperimentale di Cinematografia delle Edizioni Sabine, è veramente un lavoro prezioso, ricco, e qualcuno, grazie, Alberto Anile, potrebbe dire un altro libro su Sordi? Ebbene sì.
Ebbene sì, ma per esperienza mi rendo conto che spesso sono i campi più arati quelli che riservano maggiori sorprese, perché si pensa che di quel personaggio, di quel film, di quel regista si sia scritto e parlato troppo, e invece proprio perché si è parlato troppo ci sono altre cose, certo, che erano rimaste seppellite dalle chiacchiere.
E infatti Alberto Anile, il tuo libro ha un peso che non è una biografia, cioè è una biografia ma al tempo stesso non è una biografia, indaga su alcune zone poco note che sono state, diciamo, trascurate, sulle quali ci sono delle zone d'ombra. Io ho trovato fantastico tutto il libro, devo dire, ho letto con avidità. Ho trovato fantastica una cosa che due cose che non sapevo. Una, tra l'altro, avendo fatto un libro su Mattoli piuttosto grave, cioè che Sordi pensava di fare un seguito sia dei Tre Aquilotti, il film che fece con Mattoli, con la produzione di Vittorio Mussolini durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi che aveva pensato anche a un seguito americano del suo personaggio più famoso, quello che Enrico Magredi citava prima, cioè Nando Meniconi, Mediconi, Moriconi, un americano a Roma. Questa è veramente una scoperta fantastica.
Sì, 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 ma ce ne sono tante. Io mi sono fatto guidare soprattutto dalla mia curiosità, cioè cercare di capire cosa è avvenuto il giorno in cui incontrò Stellone e Oliver Hardy nel 50, ma perché Nanni Moretti aveva inveito contro Sordi in Ecce Bombo, che cos'altro avrebbe potuto fare Nando Moriconi che non è stato filmato, e quindi seguendo queste curiosità ho indagato, ho cercato dentro il fondo Alberto Sordi che è stato depositato alla Cineteca Nazionale e anche fuori, e ho trovato, insomma, non tutto ma buona parte delle risposte che speravo di trovare.
Senti, vogliamo cominciare, Alberto Nille, proprio dal primo capitolo, cioè indagine sul giovane Sordi, un'indagine che è un'indagine cinematografica, un'indagine da commissario, se vuoi, no? Di quello che si consuma le suole all'interno degli archivi, ovviamente le consuma idealmente, soprattutto consuma gli occhi consultando documenti e materiali. Che cosa hai scoperto, ti sembra di aver scoperto di nuovo, di inedito, di poco messo in luce finora?
Ma sul giovane Sordi ho più che altro riordinato e riorganizzato quella che finora erano state o vulgate oppure una serie di dichiarazioni anche dello stesso Sordi sparse qua e là e spesso a livello di date anche un po' in contraddizione l'una con l'altra. Io ho cercato soprattutto di far luce sul brevissimo periodo milanese che lo vide sedicenne per qualche mese o forse un po' di più e nel quale finalmente grazie a una documentazione che è stata ritrovata sono riuscito a capire quando aveva inciso questo fantomatico disco a 78 giri in cui dava la voce sia a Ollio che a Staglio anni prima di vincere il concorso della Metro-Goldwyn-Mayer che lo porterà a doppiare Oliver Hardy ufficialmente e questo lo fece a 16 anni in una Milano che lui da minorenne cercava disperatamente di conquistare perché la reputava e lo scrisse lui stesso, ho riprodotto anche un vecchio articolo che non si leggeva dagli anni 50, la reputava l'Eldorado del teatro, la capitale del palcoscenico attraverso la quale sperava di riuscire a entrare nel mondo dello spettacolo. Nella realtà incise questo disco per la Phonit, fece il cameriere, cercò in qualche modo di sostentarsi, ma l'unico spettacolo che fece fu talmente fallimentare che dovette ricominciare da capo poi da Roma.
Vogliamo ascoltare subito un film famosissimo, naturalmente vi proponiamo film molto famosi, abbiamo fatto una scelta con una certa attenzione, qualcuno di voi dirà ma come non c'è quel titolo lì, ascoltiamo proprio Lo Sceicco Bianco.
Che strano, mi sembra di non essere più io.
Quando vado in barca mi succede la stessa cosa. Una strana, amara felicità si impadronisce di tutto il mio essere. Oh, era gabbiano. Caro gabbiano. Caro gabbiano. Una felicità che proviene dal ricordo di una vita posteriore. Anteriore. Posteriore o anteriore? Anteriore. Quando chissà chi eravamo noi due. Forse... io un pirata e me sa che tu una sirena.
Che stupida, mi viene da piangere, eppure sono così felice, sono pazza e felice, mi crede?
Ma mettila a sedere qui, fammi il favore, vieni qui, bambina.
No.
Recipro.
Tenga.
Paura?
No.
Forse disgusto?
No.
E allora?
Allora no.
Perché no?
Perché no?
E allora perché mi hai illuso?
Io non posso ascoltarla, Fernando. Ci sono cose più grandi, più forti di noi. No.
Ma di che?
Non sono libera.
Che sei? Fidanzata? Ma che? E allora io che sono sposato?
Sposato?
Sposato.
Sposato.
Ti dispiace? E mica devi essere gelosa. Io non l'amo quella lì. Non giudicarmi male. Tu non sai. Quella donna ha rovinato la vita mia.
Davvero?
Allora, questo era un momento dello Sceicco Bianco. Stanno arrivando tantissimi messaggi, caro Steve, caro Alberto Anile, in cui appunto i nostri Vi ringraziamo perché dicono delle cose molto belle su Radio 3, sulla nostra trasmissione, quindi non li leggo proprio perché altrimenti poi il nostro ego potrebbe dilatarsi all'infinito e non siamo abituati a fare questo. Arriva però una domanda che giro immediatamente ad Alberto Anile, proprio perché nel suo libro del quale stiamo parlando, dedicato ad Alberto Sordi, ed è Marco che dice ad Anile, che ha scritto molti libri su Totò, come mai Sordi e Totò hanno fatto un solo film insieme?
C'è un capitolo proprio su quello.
Infatti.
Come? No, sono contento perché sono le domande che speravo di rispondere con questo libro. Cioè, l'incontro di questi due mostri sacri nel 52 lo era Totò, non lo era ancora Sordi, però è effettivamente singolare che ne abbiano fatto uno solo. Io nelle mie ricerche, soprattutto quando ho scritto libri su Totò, trovai l'annuncio di un film che si chiamava Totò e figlio, da farsi intorno al 53, con Totò e Alberto Sordi nei ruoli principali. È l'unica traccia che sono riuscito a trovare di trama, quindi evidentemente un po' come In viaggio con papà, dove Verdone poi ha fatto il figlio di Sordi, in questo Totò e figlio Sordi avrebbe dovuto essere il figlio di Totò. Ma questo film, che avrebbe proseguito, diciamo, la collaborazione dopo Totò e Re di Roma, non si fece, non si sa perché. Io stesso ebbi una breve intervista con Sordi in cui gli chiesi dei suoi rapporti con Totò, mi resi conto che Sordi non era poi contentissimo di recitare con Totò, lo reputava diverso da lui, ed effettivamente erano due comicità ma molto differenti. Quello che sparigliò tutto fu probabilmente un'Americana a Roma, che lanciò improvvisamente Sordi nel firmamento degli attori commerciali. A quel punto lui non aveva più bisogno di entrare in un film di Totò, di ritrovarsi di nuovo con il partner che aveva il suo nome dentro il titolo, mentre lui sarebbe stato ancora condannato a fare il secondo nome, lo sparring partner, e preferì, secondo me fu lì Sordi che preferì non fare più niente, mentre Totò, poi, ci sono un paio di testimonianze, fu stregato da un'Americana a Roma e si rese conto che la comicità adesso sarebbe andata in quella direzione lì.
È interessante anche che in questa parte del volume su Sordi, che dedichi a rapporti tra Sordi e Totò, analizzi ad Alberto Anile il rapporto di Totò con coloro che lo volevano far diventare un personaggio non più marionetta ma neorealista, insomma, cioè la contrapposizione, diciamo, tra Monicelli, che fece anche un'autocritica poi su questo argomento, e Mattori, cioè i due diciamo più importanti fautori delle due anime totoiste di quegli anni. Diciamo che uno dei motivi per cui, appunto, dicevi, il rapporto non ha funzionato è perché Sordi rappresentava quell'anima nuova alla quale Totò stava faticosamente cercando di arrivare,
sì. E al tempo stesso Sordi era o tendeva a essere più realistico, mentre Sordi, come tu mi insegni, attraverso Mattoli o Bragaglia, attendeva invece a qualcosa di più astratto, di più anarchico, di più dionisiaco, sganciato dall'attualità, dalla tipizzazione. E poi comunque Sordi era ancora un Sordi lontano dall'incontro con Sonego, un Sordi non prontissimo a incarnare personaggi cinematografici, anche se appunto di lì a poco Steno gli cucì addosso un'Americana a Roma, Un giorno in pretura, insomma, dove nacque effettivamente Nando Moriconi, e da lì Sordi si incanalò, mentre al contrario Sordi e Totò iniziò a discendere la china di un successo sempre in calo.
Vogliamo ascoltare proprio l'unico momento, no? Abbiamo parlato di un'unica collaborazione, proprio da Totò e Re di Roma, il momento dell'esame.
Vista capo? È facile, lo dice anche il nome, non è vero, anche grande d'Italia.
Lo dice anche il nome.
Lago
Maggiore!
E me lo immaginavo che ci cascava. il lago Maggiore non è il lago più grande d'Italia. Si dice Maggiore ma non è Maggiore. Il lago di carta è maggiore di lui. E appunto è il lago più grande d'Italia. Carina, non è vero? Spiritosa. Mi prende un inconvulso. Vogliamo fare qualche domandina sulla storia, signor Quizzacapo?
Il suo dritto.
Dunque vediamo un po'. Signor Quizzacapo, dove è morto Garibaldi?
Garibaldi?
Capri! Lo sapevo, signor Quizzacapo. E di nuova. Molto spiritosa, signor Quizzacapo. Ve lo immaginate Garibaldi a Capri con la sua barba? Con il suo slip? Che fa i tuffi dal paraglione? Caprera, non Capri. Garibaldi è morto a Caprera, signor Quizzacapo. Qual è il nome di un pachiderma, signor Quizzacapo?
Pachiderma qualunque.
Un pachiderma?
Artali!
Vedo che non ha perso l'abitudine di insultare i suoi superiori, signor Quizzacapo.
Ma, signor maestro, io non so nemmeno cosa significa un pachiderma. Ecco, già lo so. Fecela con me per l'affare del pappagallo.
Perché parla il pappagallo? Che c'entra il pappagallo? Costui vuol fare l'archivista-capo e non conosce le nozioni più elementari. Quindi ritengo, a ragion veduta, che non può avere la promozione.
È rovinato.
Senz'andro bocciato. Senz'andro bocciato.
Mi dica un po',
signor archivista-capo.
Ah,
signor maestro, permette che le faccio una domanda?
Avanti, signor archivista-capo. Mi faccia una domanda.
E allora mi saprebbe dire che significhi...
La parola pagliatone.
Che significhi?
Pagliatone? Perché lei lo sa, signor Quizzacapo?
Se non lo sapessi, non starei qui. Non gli avrei fatto la domanda.
E allora ce lo dica, signor Quizzacapo, cosa significa pagliatone.
Permette? Ora farsi.
Prego.
Quindi, lei non sa che cosa significa pagliatone?
Non lo so, non esiste.
Lavoratori della banda!
che ha sta macchina,
mannaggia? Che? Ti fermi!
Scendi, apri il cofano, vai.
Ma fai qualche cosa, come non?
Cosa vuoi che faccia?
Ma come? Fai passare.
Mostra, su.
Fammi un po' passare. Guarda questo che torna.
Ha preso.
Ciao.
Dai, Ciappi.
Vengono. Stavamo scherzando.
Dai, che scappa. Vai, Ciappi. Dai, ma muovi in questo momento.
Che è successo a voi?
Adesso. Sì. Riccardo.
Adesso la pedagna, se hai coraggio.
Sono stati loro, io dormivo.
Ah, io sono socialista.
Ah, socialista,
Allora, questo era uno dei momenti più celebri dei Vitelloni. Naturalmente, chissà se questa pernacchia vale anche per gli smart workers di questi momenti. Pensiamo di no, ma meglio riderne. Subito prima abbiamo ascoltato, eseguita dagli Alt J in Cold Blood. Stiamo parlando con Alberto Anile del suo libro dedicato ad Alberto Sordi, e tra i tanti messaggi, li sto stampando, non li sto leggendo, Steve, proprio perché così guadagniamo tempo. C'è Claudio che dice: conosco molti film di Sordi, Totò, Fabrizi, Peppino De Filippo quasi a memoria, amo le biografie ma non ho mai letto nulla su questi geni, e l'occasione giusta potrebbe essere proprio questo libro. Poi Claudio aggiunge: Sordi perde molto negli anni 70 e ne parleremo. Prima, Alberto Anile, hai accennato proprio alla nascita o al peso che ha avuto nella storia e nella carriera di Sordi di Nando l'Americano, chiamiamolo così.
L'origine a quello che ha raccontato lui e anche Steno fu del tutto casuale. Questo film a episodi, un giorno in pretura, a cui mancavano un paio di migliaia di metri di pellicola, diceva Sordi, per cui Steno gli chiese aiuto, lui scrisse un soggettino, semplicemente un ragazzone come uno che effettivamente lui aveva conosciuto, che si buttava nella marrana, un acquitrino alla periferia di Roma, e lì faceva l'americano, imitando Tarzan o chissà quali altri eroi dei film popolari americani. E il film venne tipizzato ulteriormente aggiungendogli una passione smodata per tutto quello che era americano, a stelle e strisce, e nacque Nando Moriconi. Il successo di Un giorno in pretura fu travolgente, e pare dovuto soprattutto a questo personaggio che veniva a metà fra il primo e il secondo tempo, per cui si racconta che i ragazzi a Roma uscivano dallo spettacolo e poi rientravano all'inizio del secondo tempo per rivedersi di nuovo soltanto nell'episodio di Sordi, e il successo diede poi origine a Un americano a Roma, dove il personaggio si allarga a comprendere un intero lungometraggio.
Ascoltiamo proprio il momento del Tarzan in Un giorno in pretura.
Allora io me ne andavo così, tutto bello, tranquillo, in un prato tutto fiorito. Me ne andavo così, tutto aidante.
Wendy gole bane sempre da ciole meni. Agli ordini, generale Custer, occuperemo la posizione tenuta dal settimo. Abbiamo già visto la fumata di viso pallido, intendiamo il significato. Ok, generale Custer, appuntamento a mezzogiorno di fuoco. Ok, stermineremo gli apache, senz'altro, generale Custer.
Arrivai così nel posto, è vero, dove noi lavoratori perché? Insomma, nell'estate afosa facciamo il bagno rinfrescante alla marana.
Hello, boy! He's away! He's in the way! He's playing away! Okay, boy! Vai a sporcare l'acqua! Perché ne chi è la marana?
Ma voi come facevate il bagno in quella marrana?
Nudo, nudo, posso no, tutto nudo. Nudo, 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 tutto nudo.
tutto nudo, è veramente è irresistibile. Tra l'altro è arrivato un messaggio che condividiamo. Enrica dice: aveva una voce bellissima Alberto Sordi, non c'è dubbio, non solo quando così, quando poi si esibiva come cantante. La cosa, c'è una cosa molto interessante secondo me nella vicenda di Sordi, e forse potremmo già anticiparla, no? Perché proprio lo segnalava poi Claudio, che a un certo punto qualcosa cambia nel suo modo. Claudio lo identifica negli anni 70. Alberto Anile, tu che cosa ne pensi?
Paradossalmente l'inizio della decadenza di Sordi coincide con uno dei suoi film più belli, non l'ultimo ma uno dei migliori in assoluto, che è il Un borghese piccolo piccolo, dove Monicelli per l'ennesima volta prende Sordi e gli fa fare una cosa completamente diversa, ma poi dopo questo lo rivolterà di nuovo in commedia col Marchese del Grillo. Ma nel 76, autunno 76, gira il Borghese piccolo piccolo, dandogli dei tratti drammatici, violenti, aggressivi, ibridando la commedia all'italiana con il poliziottesco e anche con il cinema dell'orrore, e parlando ferocemente di attualità, della società. Ecco, quello è uno dei punti più alti e al tempo stesso l'inizio di una decadenza di Sordi, dove quando smetterà di affidarsi a registi bravi, abili, come Monicelli, come Scola, per girarsi film da solo, da regista, inevitabilmente partorirà delle operine molto minori che non danno ragione del suo essere, della sua capacità.
Ascoltiamo proprio una scena da Un borghese piccolo piccolo.
Quando vai in pensione, papà?
Ci siamo, La pratica è già pronta. Sta sulla scrivania di Spaziani. Mi serve solo il certificato di integrazione dove risulta che io ho fatto la resistenza.
Ah, papà, tu hai fatto la resistenza? Hai fatto la resistenza?
E ho fatta, sì.
E quanto ti daranno di liquidazione?
Ma di preciso non lo so. Ma se adesso passa la legge, verso la fine di marzo qualche cosa di più mi daranno.
Ce la farai a trasformare sta baracca?
Ce la faccio, sì. La sfondo alla finestra e ci faccio il cesso. Poi di fuori tutta una bella veranda. Vedrai che te combino io.
Ma pensi che a mamma gli piacerà di venire ad abitare qui?
A mamma ce la porto a calci nel culo. Sì. E poi quando sta qui gli piacerà. Figura. L'ho fatta per noi sta casa.
Io potrei darti una mano. Che ci faccio con tutto lo stipendio che mi daranno?
Mario, tu i tuoi soldi falli fruttare. I tuoi soldi fa come ti dicono a scuola. Falli crescere. Investili. Comprici dei titoli, che ne so. Buoni del tesoro. Fatti un bel libretto postale. Postale, Non in banca. Perché le banche possono fallire. Mentre la posta, essendo dello Stato, lo Stato non fallisce mai. Ammazzo, che pesce! E questo è un pesce cane.
Questa era una scena da Un borghese piccolo piccolo. Steve, hai sicuramente molte curiosità da chiedere ad Alberto Anile.
Ma sì, è un altro capitolo affascinante della questa quasi biografia che Alberto Anile ha fatto Sordi, riguarda il rapporto che Alberto Sordi ha avuto con le donne, la famosa battuta che ne porta un'estranea in casa quando gli chiedevano se voleva sposarsi. E tu vai ad analizzare sia il rapporto noto con Andreina, nel senso che insomma ne hanno parlato un po' tutti, lo stesso Sordi lo definisce, sia quello meno noto con Silvana Mangano, forse non solo meno noto ma anche inesistente, però molto raccontato dai giornali scandalistici.
Sì, sono partito da quel paio di volte che Sordi ha ammesso che le uniche due donne che avrebbe sposato erano loro, Andreina Pagnani, signora del teatro di prosa, e Silvana Mangano, però maritata già con De Laurentiis, con cui lui ebbe una lunghissima esclusiva. Non ho naturalmente cercato di far gossip, ma semplicemente al di là di tutta un'aneddotica in cui lui ebbe diversi flirt con tante donne diverse, molto brevi,
e queste due donne solide entrambe, ma molto importanti anche nel mondo dello spettacolo italiano, una per il teatro, l'altra per il cinema, sono stati due cardini della sua vita, con la Mangano anche della sua vita professionale, perché certi duetti nella Mia Signora sono tra le cose migliori che Sordi abbia potuto fare.
Dunque, continuano ad arrivare messaggi, no? Per cui c'è qualcuno che ci dice il punto supremo della sua grandezza, appunto il momento dei Vitelloni all'alba dopo il Veglione. Qualcuno poi ci scrive, Carlo, dice: non ho mai amato particolarmente Alberto Sordi, ma vi ascolto con interesse, grazie Carlo. Ha un ricordo bello e dolcissimo però di Fumo di Londra, per le musiche, le inquadrature della Londra di allora, le atmosfere. Sì, Alberto Sordi, da grande osservatore, non solo quando poi costruiva dei tipi o dei bozzetti, come diceva all'epoca una parte della critica, ha sempre avuto questa grandissima attenzione, cioè un occhio sempre molto spalancato sul mondo che lo circondava, nel caso di Fumo di Londra anche un mondo apparentemente molto lontano, oppure quando va nei paesi scandinavi anche lì ci regala delle cose davvero molto molto divertenti. Però in questo andare avanti e indietro nella filmografia di Sordi non possiamo non tornare a un americano a Roma che ascoltiamo subito.
Operation Computer. Bene. Se è attaccato giusto, dovremmo essere sull'onda delle loro stazioni mobili a 2 chilometri da Pickmas. Comunica loro che la Santa Barbara tedesca è nascosta sotto le tende della Croce Rossa.
Yes, sir. Me sentono?
Sicuro.
Me sentono lì?
Sicuro che ti
sì. America mi senti, qui un BBC, opera un santi bagno sopragazzo un corporation. Allo, America mi senti?
Sì, ma trasmetti in americano.
Trasmetti in americano. Ok. America, becca sta notizia. I lift lì, I got to America, yam take the time, I step to the train, I eat the train, I step to the train. Oh, metti l'asciugo mano in testa che si vede la luce dall'esterno, no? Hone che nas, how when can ask your plane, Galaguana San America. I lift lì, I got to America, yam take the train, I step to the train.
I'll breathe you with my
titoli nobiliari lunghi e incomprensibili. Qualcosa di esotico, Oriente Rivolta.
Oriente Rivolta, io sono profe di Varsavia. Si siede, barone.
Grazie di Eva, si sieda. Perché non mi dice si attendi? Spiritosissimo, attendamento.
Lei prende un latte di tigre?
Latte di tigre, due gocce. Di Eva, io ho letto sul suo giornale il caso di una povera vecchina, triste, sola, abbandonata. Milionaria, mi pare, non so.
Oh, novantenne abbandonata. Che mi aveva fatto paura, però.
Cattivissimo. Divertentissimo, però. Schifoso. Anche la sua risposta originale. Sì, molto originale l'ho trovata. Dite di essere milionaria, signora. Il vostro caso sia ad esempio a tutti coloro che credono che il danaro dia la felicità. Il danaro dà la felicità. Il danaro, l'anima buona. E io sono l'anima buona, appunto il caso di questa vecchina mi interessa personalmente. Perché mi dica, Lady Eva, chi crede che mi ha levato a me? Giù, là, butti a caso, chi mi ha levato? Mio padre? Mio padre è un pazzo scatenato che ha rovinato tutto il patrimonio. Mia madre è morta di crepacuore, là, buttata. Chi mi ha levato? Mi dica, contessa, chi mi ha levato?
Forse un schwester.
Un chi?
Uno schwester.
Schwester? Una vecchia!
Allora, questo per noi è un classico assoluto, caro Steve, che è Piccola Posta.
È forse il mio Sordi preferito, è forse in assoluto che dovessi salvare un film di Sordi, forse avrei quello dove peraltro non è neanche il protagonista.
No, è vero,
assoluto,
è
però
vero.
Da un ritmo al film, lui arriva a metà film, da un ritmo straordinario.
È appunto
proprio come diceva prima Alberto del giorno in prefura, insomma, cambia il ritmo del film.
No, è verissimo. Subito prima abbiamo ascoltato Trixie Whitley che ci ha fatto ascoltare Breathe You in Dreams e Piccola Posta, appunto, in questo dialogo a due, da una parte la Valeri, dall'altra parte Sordi, che meraviglia ad ascoltarlo. Nel libro di Alberto Anile che stiamo raccontando, ed è un ottimo pretesto per ricordare alcuni momenti della storia di Alberto Sordi, pubblicato dal Centro Sperimentale di Cinematografia delle Edizioni Sabine, ci sono anche dei materiali Alberto Anile, no? Ci sono articoli d'epoca, ci sono cose scritte, almeno firmate da Sordi, e c'è anche la tua intervista, no? Credo che si chiami Una scena dal principe con il principe, adesso non ricordo bene il titolo.
Sì, sì,
come andò quella sera?
Ma io ero a Milano in quel momento, Sordi era lì per presentare non so cosa, forse una piccola retrospettiva al cinema Anteo, stavo lavorando su Totò. Poi in seguito ho incontrato altre volte Sordi, ma in quel momento mi interessava solo Totò e gli feci una brevissima intervista sui suoi rapporti con lui e mi raccontò che dopo la lavorazione di Totò e Re di Roma, probabilmente dopo che Sordi poté vedere un'americana a Roma, Totò lo invitò a casa sua, ai Parioli, con molto sussiego, con il maggiordomo, con la serietà che Antonio De Curtis aveva fuori dalle quinte cinematografiche, e per probabilmente cercare di stringere un'alleanza, io immagino per realizzare quel film Totò e figlio di cui parlavamo prima. Impaurito e impensierito, almeno così me lo racconto Sordi, dal fatto di trovarsi davanti quello che aveva capito sarebbe stato l'astro successivo del cinema comico brillante italiano. Sordi se lo ricordava come un personaggio che quasi accusava se stesso di essere un po' sorpassato, di servirsi di registi non bravi come quelli che Sordi invece stava con cui Sordi stava lavorando.
Una breve cena, finì lì e non si fece nessun altro film, i due si incontrarono soltanto alle cerimonie ufficiali, alle occasioni insomma pubbliche, e come se ne vedono tante.
E tu non hai più mangiato, ho fatto interviste con Sordi poi?
No, Sordi poi l'ho incontrato anche altre volte.
Bene.
Non tornando su Totò, ma su altre cose.
Allora sono arrivati gli ultimi due messaggi, poi stiamo chiudendo, questa è la nostra sigla che è partita, e Delia dice: per me i suoi film più belli sono Il Vedovo e I Due Nemici, anche perché è affiancato da due mostri sacri, mentre per Ottavio il massimo per me di Sordi, recita il suo messaggio, è un film che mi prende sempre ed è quello dell'emigrato in Australia con Claudia Cardinale. Sì, in realtà ognuno di noi potrebbe veramente fare un elenco, se uno dicesse quali sono secondo te i tre film più importanti di Sordi, io come minimo ne cito 7, quindi non vale, insomma. Allora siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui, divisi non a Berlino ma dalla necessità, dall'emergenza sanitaria, domani Steve sarà di nuovo qui in Via Asiago, io sarò al telefono da casa. Vi ricordiamo, subito dopo Hollywood Party va in onda Tre Soldi, che è dedicato alle strade di Porto Marghera. Vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata: Francesca Levi, Madrena Agnisci, Mauro Tonini che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Fauro nella nostra Arcadia, Alberto Anile, congratulazioni per il tuo libro dedicato a Alberto Sordi, Alberto, Steve della Casa, Enrico Magrelli. Vi ricordiamo che nella sala 3, soltanto in audio naturalmente, del cinema alla radio di Hollywood Party, potete ascoltare e riascoltare Lo Sceicco Bianco, I Vitelloni, Il Conte Max. Passate una buona serata, ciao Steve, a domani.